Bene, siamo tornati. Buon pomeriggio a tutti da Marco Piccari
e da Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti, buon Maracanã a tutti.
Bene, mi mancava questo buon Maracanã come sempre. Andiamo a aprire la porta con grande eleganza ai nostri ospiti, ringraziandoli, quindi andiamo a dare il buon pomeriggio al direttore Xavier Cobelli. Ciao Xavier, ben trovato.
Buon pomeriggio a voi e buon pomeriggio agli ascoltatori.
Grazie Xavier.
Buon pomeriggio, Xavier.
Buon pomeriggio anche a Roberto Bernabai. Ciao Roberto, ben trovato anche
buon
a te.
Buon pomeriggio.
Ciao Roberto.
Un abbraccio.
Sentite, un po' di temi voglio affrontare con voi insieme a Stefano qui. Però prima abbiamo un po' accennato ad una cosa con Stefano, volevo un po' sentire anche voi. Parlavamo del fatto che c'è una partenza in questo campionato che vede davanti il Torino ed è una bellissima storia. Poi oggi se volete aggiungere qualcosa ben venga, perché insomma ieri con Stefano dicevamo questa partenza del Torino ci ha un po' riportato indietro nel tempo, no? Gli anni del Toro lì davanti, le immagini in bianco e nero,
Gigi Radice,
tutta una serie di bellissime storie. Però manca una vera leader a questo campionato, dicevamo prima con Stefano, di quelle che sono un po' più candidate a doverlo essere. È vero che presto, siamo alla quinta giornata, tutte hanno palesato un po' di problematiche. Volevo insomma sapere se tra queste c'è qualcuno che può avere il tratto del leader, perché l'Inter ha fatto, mi sembra, 7 punti in meno rispetto allo scorso anno e ha subito anche più gol, 5 gol. Poi molte squadre hanno cambiato gli allenatori, anche questo può essere, diciamo così, un fattore, diceva appunto anche Stefano prima. Xavier, che idea ti stai facendo di questo avvio? È molto presto, cioè abbiamo tanta strada da fare, però insomma qualche indicazione nelle analisi bisogna sempre un po' andarla a individuare, no?
Sì, certamente sì, ma sai, siamo soltanto alla quinta giornata del campionato che si conclude questa sera con il recupero tra Atalanta e Como. È un campionato molto intrigante, molto interessante. Il Toro era dal 1977 che non si ritrovava solo al comando della classifica. Beh. E questo è un dato che la dice lunga sulla bravura di Vanoli e dei suoi giocatori, anche perché ha infilato una serie di risultati particolarmente significativi. Però al tempo stesso c'è un gruppone che è ancora alle spalle del Toro, che non si è ancora sgranato e che si sgranerà sicuramente, perché il fattore Europa, e noi stiamo entrando nel vivo, ci siamo lasciati alle spalle il primo turno di Champions League, adesso tocca all'Europa League e poi la Fiorentina tocca invece l'impegno in Conference League, e fa talmente gli spot profusi in ambito internazionale dalle 8 formazioni impegnate nelle competizioni UEFA si riverbereranno sul campionato. Certamente sono dei dati particolarmente significativi scaturiti dall'ultima di campionato, mi riferisco in particolare alla vittoria del Milan nel derby, che è una vittoria che ha premiato il coraggio di Fonseca, che era stato secondo me imperecondamente messo sulla graticola, perché dopo le prime 4 giornate, la sconfitta con il Liverpool, sembrava che addirittura la sua avventura rossonera dovesse terminare. Invece non è così, perché il lavoro di un tecnico deve essere giudicato nel tempo e non sulla base di giudizi superficiali e improvvidi. E lo stesso accade anche in casa Juventus, perché da un lato noi registriamo la migliore difesa del campionato, che ancora non ha subito un gol in 5 partite, e dall'altro il terzo 0-0 consecutivo della formazione di Motta, che peraltro anche nel suo avvio durante l'ultima stagione bolognese aveva registrato una serie analoga di risultati, una vittoria e 3 pareggi consecutivi sempre per 0-0. Però anche qui non si può pensare, né si può pretendere che una squadra che cambi radicalmente la propria guida tecnica e il proprio modo di giocare, schioccando le dita, vinca tutte le partite a mani basse. È una questione di tempo, sarà il campo a giudicare il valore e dei risultati ottenuti dalla Juve e di Motta, parlando dell'ambito bianconero. È così come, francamente, la sconfitta dell'Inter meritata nel derby, perché il Milan ha giocato meglio e ha meritato di vincere. Però non si può passare dagli elogi post City Inter dicendo che l'Inter ha raggiunto una dimensione internazionale tale, addirittura secondo alcuni commentatori, da consentire di arrivarci nel fondo in Champions League, e poi perché il Milan ha giocato meglio, ha meritato di vincere, mettere sulla graticola Simone Inzaghi e la stessa squadra dei campioni d'Italia. Ci vuole molto più equilibrio.
È vero. Roberto Bernabai.
Marco, ma chi sono io per poter aggiungere?
No, come no, dai, che c'entra? Io per esempio,
disamina di Xavier, che saluto con grande affetto.
No,
una disamina che io. Ciao.
No, però sai Roberto, io aggiungerei
a tutto. Disamina assolutamente.
Sì, però per esempio,
gradi, io condivido anche le virgole.
No, però io aggiungerei, e voglio sentire sia te che Stefano, che è vero tutto quello che abbiamo detto, è condivisibile tutto, però magari ci sono delle squadre che possono dare, che hanno dato dei segnali. Cioè, per esempio, a me piace molto come si sta venendo fuori il Napoli. E io aspetto anche l'Atalanta, perché te l'ho detto all'inizio del campionato.
Per me è più pronta l'Atalanta del Napoli.
Ecco, vedi tu già vai su un altro tipo di direzione, cioè l'Atalanta.
Sì, l'Atalanta mi sembra più pronta del Napoli in questo senso, cioè conosce il percorso, ha vinto l'Europa League, conosce il percorso, ha giocatori forti, giocatori che fanno la differenza. E quindi adesso vediamo stasera col Torino, se vince va a 9.
E quindi rimane lì nel gruppone, insomma.
No, il gruppone è seconda. Perché noi adesso, con tutto rispetto per il Torino, al quale facciamo tanti applausi, e dobbiamo riconoscere, insomma, il lavoro, questa partenza è molto importante. Grazie, firmata da Panoli. E Napoli 10, Atalanta se dovesse battere il Como, 9. Con anche delle situazioni un po' difficili, delle partite, insomma, perse.
Come no?
A Torino, ad esempio, l'Atalanta ha dominato. Però sai, noi ci dimentichiamo, Torino doveva perdere 3-0 con Lecce in casa, è in testa alla classifica, Udinese fa 10 punti, doveva perdere 3 partite su 5, almeno quello che vedo io, non voglio coinvolgere né sia Xavier e Roberto in questo ragionamento, però io vedo le prestazioni. L'Atalanta la prestazione ha tirata sempre, quasi sempre fuori.
Forse quella che ha perso in maniera pesante.
Con l'Inter, sì, no, lì.
Quella è stata dove è stata travolta.
Sì, anche l'app da riaprire sul 2-0, al 2-1. Però insomma, è una grande stima
Gasperini,
e considerazione. Gasperini
ha detto lì partita dove
partita netta l'Inter. Le altre non mi ricordo, l'Atalanta in difficoltà. Cioè, con la Fiorentina sì, in avvio. Però una squadra che ti pianta là, ti attacca i pali. E poi vediamo.
Roberto?
No, ma io credo che comunque questa primissima parte, questa anteprima del campionato, perché dopo 5 giornate, insomma, non è che possiamo stare lì a tracciare delle linee definitive, assolutamente. Comunque prospetta un campionato molto interessante, perché ci sono squadre che certamente avranno bisogno di rimodularsi, è il caso della Juventus, come sottolineava Xavier. Non si può pretendere una squadra che cambia allenatore, ma soprattutto cambia filosofia di gioco dall'oggi al domani, possa partire a razzo. Le coppe faranno, secondo me peseranno quest'anno, ci sono più impegni, quindi chiaramente determineranno delle situazioni che agevoleranno poi lo sgranarsi della classifica. Io sono convinto che poi i valori assoluti alla fine prevarranno, insomma, al di là delle sorprese di giornata come può essere il Torino, e tra l'altro è una storia molto romantica, molto sentimentale, che ci coinvolge tutti, però poi alla fine quelli che debbono lottare per la conquista del titolo emergeranno e saranno loro a decidere le sorti di questo campionato.
Vabbè, saremo un po' a vedere, abbiamo veramente un percorso molto lungo. Vi voglio coinvolgere su un altro argomento, così cambiamo. Ieri i Friedkin, noi abbiamo fatto il titolo, raddoppiano, perché oltre alla Roma c'è l'Everton che hanno preso, ieri pomeriggio insomma è arrivata la notizia, poi ieri sera è arrivato un lungo comunicato da parte del Dan Ryan Friedkin, dove insomma hanno intanto spiegato anche l'esonero di Daniele De Rossi, che hanno preso questa decisione, ma l'abbiamo presa con la convinzione che sia la strada giusta per puntare ai trofei in questa stagione, si parla di trofei, e poi hanno ribadito l'impegno con la Roma, che questo passo verso l'Everton non toglierà nulla a questo club, e insomma hanno detto addirittura che l'obiettivo è vedere la Roma competere costantemente ai più alti livelli del calcio europeo. E qui è suonata un po' pure l'allarme, ma no, si dedicheranno di più all'Everton, almeno a Roma, sai, le cose insomma classiche, Stefano, no? Però volevo chiedervi
io ti dico una cosa, avevo una grande considerazione, nutrivo grandi aspettative nei confronti di questa proprietà. Non dico che ho mollato in questo senso, però certamente dal colpo José Mourinho a questi ultimi periodi, insomma, mi lascia un po' perplesso tutta la situazione. Perché, mi spiego meglio, io non sono un esegeta e quindi do la palla a Xavier e Roberto, che sono più bravi di me e soprattutto sono più esperti di noi, però è come interpretare dei testi sacri. Insomma, questo comunicato lascia il tempo che trova, perché non ha il potere e l'efficacia dei precedenti. Mi spiego meglio, ogni comunicato adesso annulla il precedente. Io mi ricordo il comunicato con cui ci fu l'annuncio, anche voglio dire molto affettuoso, caloroso a De Rossi, con un sontuoso, facendogli un contratto, un rinnovo di contratto sontuoso a cifre, insomma, che si aggirano sui 3 milioni netti all'anno, e individuavano in De Rossi l'uomo della ripartenza. Insomma, noi proveremo a fare un altro ciclo. E mi immaginavo che dopo Mourinho ci fossero, insomma, delle idee chiare a riguardo. Invece mi accorgo che in poco tempo è come una cortina di fumo, si alza e non riesci a distinguere niente. Nel comunicato, l'interpretazione di questo testo, tra l'altro a doppia firma, amiamo il calcio, impegniamoci per raggiungere trofei, non c'è un rigo nei confronti di Juric, non c'è un rigo nei confronti della loro amministratrice delegata, abbiamo preso noi la decisione, quindi hanno loro sollevato
De Rossi
dall'incarico, e non c'è una prospettiva se non quella, adesso voglio dire, non so se è stato un comunicato, un atto formale dovuto, ma lascia intendere che se, e adesso lo dico, faccio un po' malizioso, se non avessero acquistato l'Everton la giornata di ieri, probabilmente ci avrebbero messo un po' più di tempo a dire nutriamo profondo rispetto per De Rossi una settimana dopo il suo licenziamento. Poi concludo dicendo che ci sfuggono in retroscena, noi abbiamo simpaticamente scherzato sulla presenza di Juric al Tardini durante quel lunedì quando l'Udinese violò il campo del Tardini, vinse 3-2. Guarda caso, insomma, abbastanza casuale la presenza di Juve, però ce lo ritroviamo sulla panchina, ed era lunedì sera, ce lo ritroviamo sulla panchina da Roma domenica. Vabbè. Quindi ho detto tutto, insomma, io ci sto capendo poco, quindi siccome non sono un esegeta dei testi sacri, anche voglio dire approfonditi, no? Un'intelligenza limitata, do spazio a chi è più bravo di me.
Xavier, vengo da te perché insomma poi c'è non cambieremo il nostro impegno, porteremo la Roma in alto.
No, Marco, guarda, l'esegesi e il commento di Stefano è ineccepibile ed è totalmente aderente alla realtà, perché intanto non credo che questo comunicato cambi lo stato delle cose, perché si tratta di una sorta di excusatio non petita e accusatio manifesta, cioè noi compriamo l'Everton ma rassicuriamo al tempo stesso i tifosi della Roma che il nostro impegno non verrà meno, ma questo dovrebbe essere nell'ordine naturale delle cose, non c'è bisogno di emanare un comunicato, di mettere un comunicato perché poi la tifoseria si convinca delle intenzioni della proprietà, primo. Secondo, ma perché non parlano? Perché non spiegano a chiare lettere ai tifosi della Roma tutto quanto è accaduto da quando sono entrati gli americani nella società capitolina? Peraltro risulta, in valutazione per difetto, che vi abbiano investito circa 1 miliardo di euro, ma tu puoi investirne anche 2 miliardi di euro se ne hai la possibilità, si intende. Ma se non capisci che cosa sia il valore assoluto del tuo primo patrimonio, che sono i tuoi tifosi, che comprensibilmente ci sono rimasti malissimo di fronte all'esonero di De Rossi, a giugno confermato con un contratto triennale, a settembre silurato come se fosse un pacco postale. Perché qui c'è anche una questione di rispetto, di stile, nei confronti di un giocatore, di un allenatore. Prima durante la partita agonistica, poi quando ha accettato di allenare la Roma in un momento molto delicato e molto complicato, perché era l'unico De Rossi che potesse contribuire ad allentare notevolmente la tensione che si era creata tra società e tifoseria dopo il clamoroso esonero, inopinato esonero di Mourinho, l'uomo che ha riportato un trofeo internazionale nella bacheca della società capitolina. Dopodiché è evidente che ci siano delle logiche improntate al business, ma anche nell'acquisizione dell'Everton. Non siamo nati ieri, sappiamo benissimo che cosa significhi rilevare, diventare proprietari di un club della Premier League, sebbene conosciamo anche la situazione attuale di difficoltà dell'Everton stesso. Però per quanto riguarda la Roma, ha ragione Stefano, non c'è una parola nei confronti del nuovo allenatore, non c'è una parola nei confronti dell'amministratrice delegata che si è dimessa e che evidentemente ha agito di concerto nell'arco della sua esperienza con la proprietà in sede di qualunque decisione sia stata presa. Quindi francamente io mi auguro che dopo questo comunicato si passi dalle parole ai fatti. Però continuo a non capire perché da 4 anni a questa parte non ci sia stato un intervento pubblico diretto che abbia consentito alla proprietà di allacciare un contatto chiaro con il primo patrimonio della società Associazione Sportiva Roma, cioè la propria tifoseria.
Roberto,
Ma secondo me il comunicato di ieri equivale alla letterina Bambino Gesù. Caro Gesù bambino, portami la PlayStation, ti prometto l'anno prossimo sarò buono. Cioè, sinceramente, avrebbe, secondo me si sono trovati costretti comunque a pubblicare un qualcosa in occasione per l'appunto dell'acquisto dell'Everton, per acquisire una società peraltro storica come l'Everton, che ha una storia adesso al di là delle difficoltà attuali. Insomma, l'Everton, se non ricordo male, vanta 9 titoli, diverse coppe d'Inghilterra e quant'altro. Comunque è una società antica una serie di affermazioni a partire dall'incipit, che è una cosa di una di uno stucchevole assoluto. Ma non c'è una parola su quello che sarà il futuro immediato, cioè il presente, neanche il futuro, dal punto di vista operativo della società. Cioè, Fittin hanno creato una situazione tale per cui i quadri dirigenziali della Roma sono stati completamente svuotati. Non ci sono dirigenti, si va verso una soluzione interna per quanto riguarda l'amministratore delegato. Cioè, questi non entrano mai nelle pieghe del problema. E poi perché non affrontano il confronto con la stampa? Perché non parlano? Perché non comunicano in prima persona? Andiamo avanti con comunicati che lasciano il tempo che trovano. Poi loro fanno riferimento ad una campagna acquisti che era la base di una progettualità. E qual è questa progettualità? Se dopo 3 mesi mandi via l'allenatore al quale evidentemente aveva affidato con squilli e tromba nel momento del rinnovo del contratto il compito di portare avanti e sviluppare questo progetto. Si parla di trofei. Juric è stato chiamato all'ultimo momento con una squadra che certamente
è una squadra che comunque ha dei valori,
ma non è certamente disegnata per il gioco di Juric. Questo mi sembra evidente. Sarà compito suo, già dimostrando la partita di domenica scorsa, insomma, in un qualche modo ha dato qualche segnale, però sarà un compito oltremodo, come dire, difficoltoso, a rendere una rosa che non risponde al 100% ai requisiti del gioco richiesti dal gioco di Juric. Quindi è tutta una serie di contraddizioni per alla fine non dire nulla. Poi questa sinergia con l'Everton, come si svilupperà? Quale sarà la sinergia con l'Everton?
Questo lo scopriremo andando avanti. Non so se scambieranno dei giocatori, faranno delle operazioni, non so che dirvi. Cioè, può esserci una collaborazione anche di questo tipo, Stefano.
No, detto questo, aggiungo dal punto di vista tecnico che anche secondo me la Roma è una buona squadra.
Sì.
Quindi e può portare, sai, Roberto, non so se è d'accordo, Juric è un grande professionista animato da un desiderio di far bene e anche non è che invita, sai, manda il messaggio e dire, sai, cerca il consenso, questa però, neutralità che non fa che bene l'ambiente,
Stefano,
è distaccato l'ambiente, potrebbe essere un vantaggio per la Roma.
Sono d'accordo con te, ma si sta ripetendo la stessa situazione lamentata da Mourinho, che poi l'ha portato alla fine all'esonero. Una situazione di solitudine, di abbandono a se stessi, che aveva sottolineato anche De Rossi nella sua fugace e rapida esperienza sulla panchina della Roma. Per Juric è la stessa cosa. Io ti dico sinceramente, la prima conferenza stampa di Juric, ma vi sembra plausibile che non ci fosse un dirigente, un rappresentante della società accanto al nuovo allenatore?
Lo trovo grottesco.
Cioè, pronti via, ieri. Così, come se fosse stato qui.
È come se io vengo a casa tua e non c'è nessuno che mi ha provato a
fare. Che gestisce così una società di calcio? No. Loro hanno, ovviamente, hanno avvertito, secondo me, quello che è accaduto domenica allo stadio, l'hanno sofferto, perché dopo una serie infinita di sold out, la protesta comunque
mezzo stadio.
È chiaro, no? Non si poteva certo aspettare gli applausi, no? Quindi che era abbastanza, diciamo, prevedibile.
Però non c'è una spiegazione. Le parole su De Rossi mi sembrano veramente.
Ha detto bene, Xavier. Adesso bisogna aspettare, attendere i fatti. perché possiamo
Daniele, a me sta cosa
Daniele.
In un comunicato come ufficiale di
ma adesso al di là degli schieramenti, dei sentimenti, ragione Xavier, che poi insomma alla fine i fatti adesso uno può dire ma che è il preludio, questo è
ad una cessione?
Una cessione, oppure no, rilanciano, oppure
ci fine, sono domande
oppure
che ci stanno,
chiamano
in
veramente
momento,
fanno una struttura eccezionale.
No, però cioè, sono domande
ma
che
sì,
ci
ma
stanno.
Siamo sempre a ragione bene Xavier raccolto. Siamo sempre ogni anno, ogni stagione a farci 3.000 domande, ma non si fa questo lavoro, perché uno poi dopo viene rimproverato. Ah, ma critica, ma allora, ma non sappiamo niente. Ma sappiamo qualcosa veramente di questa società? Niente. Quindi non siamo aiutati. Cioè, alla fine è il gioco delle parti. È sempre stato così da quando Xavier fa una vita e Roberto fanno sto lavoro da una vita. Insomma, tu devi comunicare pure con... adesso non dico, ma devi trovare un modo per interfacciarti, perché se no sembra veramente con i tamburi, tantam, o no? Sì, facciamo come i segnali di fumo.
Hanno qual è l'essenza di una società di calcio? Una società di calcio non vende barattoli di latta o mattoni, vende passione, vende amore, vende partecipazione. Il problema è che se tu gestisci una
società, che altro devi
calcio,
gestire forse in maniera diversa, poi
diversa da qualsiasi altra attività imprenditoriale, con le stesse logiche con cui pretendi o operi nelle tue attività prioritarie.
A me quello che sorprende è che tu investi quasi 1 miliardo di euro e non sai se Sulè, sinistro, adesso faccio una battuta. A Bergamo per caso parla di calcio, Marotta può parlare di calcio, Giuntoli può parlare di calcio. Cioè, voglio dire,
ci sono delle figure,
ci sono delle figure che non
è,
tu spendi 850 milioni di euro, tu non, magari non sai nemmeno se...
Che poi i soldi
anche
Ligno
può essere bravo a battere punizioni. Adesso dico una stupidaggine. Secondo me, dopo 5 anni ti viene la voglia anche di appassionarti a capire di calcio. Cioè, ce l'ho insegnato lo Cairo, lo Tito, De Laurentiis. Cioè, io non ho mai sentito, non lo so, un commento, un bel destro, un bel sinistro. No,
sì, questo è verissimo.
Solo dati analitici, expected goal,
ragazzi,
free points.
L'America funziona così, livello sportivo.
No, in America funziona che i giocatori, i presidenti li conoscono, dammi retta.
Allora, Xavier, ci stiamo per salutare, ti chiedo soltanto al volo una cosa: c'è una sindrome scudetto in casa Inter? Ci potrebbe essere, come è avvenuto, che ne so, nel Milan, nel Napoli, questa sindrome scudetto che l'anno dopo poi porta così un'annata non brillantissima?
Ma sai, confermarsi a questi livelli ormai a volte risulta sguardo, è più complicato rispetto a quando questi livelli raggiungi. Ma il valore assoluto dell'Inter è sotto gli occhi di tutti, non può essere una sconfitta per quanto meritata come quella incassata nel derby dopo averne 26 di fila di derby a indurci a rivedere i giudizi sul valore assoluto dei campioni d'Italia. Non credo affatto che ci sia una sindrome da scudetto vinto.
Bene, Xavier, ti ringraziamo tantissimo. Un abbraccio
Xavier.
E buon lavoro.
Xavier.
Grazie a voi, un caro saluto.
Grazie.
Anche a Roberto Bernabai. Un buon pomeriggio.
Ciao, grazie Xavier, ancora. Un abbraccione.
Roberto, chiedo anche a te, chiudo così perché poi andremo un po' più sull'Inter dopo noi. Pensi che ci sia, non so, qualcosa che possa farci pensare, diciamo, ad un'annata difficile? Hai intravisto qualche segnale a tuo giudizio? Ricordiamo che si è fermato anche Barella, che rientrerà dopo la sosta.
Sì, però hanno sostituti all'altezza, l'Inter ha 2 squadre, dai. Io non penso che ci sia una crisi.
Non fai scatenare i messaggi, non è vero che c'ha 2 squadre, io l'ho detto oggi o ieri, non è vero che c'ha 2 squadre, ma che cosa dite? Vabbè. La fenomenite e tutta sta roba qui.
Ce n'ha 1.5, dai. Facciamo
1.75, dai,
facciamo cristiani, dai, una tre quarti, 1.5, insomma. Vabbè, insomma, certo, Brella è centrale nel gioco dell'Inter. È evidente che comunque è un'assenza importante, però cioè, l'Inter anche l'anno scorso ha dimostrato di avere risorse alternative. Secondo me quest'anno ce n'è anche di più. Per cui io penso che sia soltanto voglio dire, un derby prima o poi, anche sul piano
si deve perdere, no? È la legge dei grandi numeri,
ma prima o poi lo vedi.
Infatti è così, la legge dei grandi numeri è anche questa, no?
Permettetemi di dire, onore al merito di Fonseca, del Milan che ha giocato un grandissimo secondo
vero,
me.
È vero, hai ragione. Vi lascio con questo messaggio, Marco, buona giornata a tutti. Per la Roma, secondo me, gli americani hanno già venduto la società, scrivono agli arabi con Malagò presidente.
Guarda, quello che anticipa in un qualche modo un pezzo pazzo sul sito di Repubblica, Marco Juric, che è un collega abbastanza informato su cose della Roma.
Beh, probabilmente Malagò
non lo dà per certo, ma insomma
Il sogno di Malagò, però
sogno di Malagò con gli arabi,
sogno di Giovanni,
vabbè, staremo a vedere.
Fare il presidente della Roma,
esatto. Qualcuno dice, non è che adesso la Soloku sarà l'amministratore dell'Everton?
No,
ma non penso proprio.
Staremo a vedere. Allora, ci fermiamo qua, Roberto.
Ciao,
grazie.
Roberto.
Un abbraccio.
A presto,
Roberto Bernabai. Noi ci fermiamo proprio un attimo. Il tempo di una piccola pausa, poi andiamo su altri argomenti e prosegue il pomeriggio di Maracanã. Tra poco.